mille voci.
Voglio essere una star della radio, canta Laura, ma le canzoni dedicate alla radio sono tantissime, tutti, o quasi tutti, anche i Queen si sono lanciati a parlare della radio. Ricorderete sicuramente Radio Gaga di Freddie Mercury e dei Queen, ma Baglioni, avrai una radio per sentire che la guerra è finita, oppure abbassa la tua radio per favore. Oggi è la giornata mondiale della radio. Buongiorno da Alessandro Bertellotti. Oggi ci chiederemo e vi chiederemo: il mezzo radiofonico ha un presente e ha soprattutto un futuro? 0848 03 0707, oppure un sms al 955, parola chiave rete 1. Il vostro rapporto con la radio, il vostro rapporto con la radio oggi e come la vedete nella società di domani. Do il buongiorno a Gabriele Balbi, docente di storia dei mezzi di comunicazione e sociologia dei media all'USI. La radio ha un presente, ha un futuro?
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Secondo me ha un grande presente, un grande futuro, così come ha avuto un grande passato, me lo faccia dire da storico. Il futuro penso sia radioso dal momento che la radio è stata in grado di cambiare così tante volte nel corso della sua storia e quindi di adattarsi ogni volta a situazioni storiche, sociali, culturali differenti.
Approfondiremo meglio questo concetto che lei ha appena espresso nel corso della trasmissione. Do il buongiorno a Roma a Paolo Restuccia.
Buongiorno.
Allora, Paolo Restuccia, dagli studi della RAI, se non sbaglio, sì. È regista di una trasmissione di successo di Radio 2, Il Ruggito del Coniglio. Lo conosciamo per il fatto che è docente anche dei nostri giornalisti in formazione, ed è docente di comunicazione e scrittura alla Pontificia Università Salesiana di Roma. Senta, la domanda che ho già rivolto agli ascoltatori e anche a uno dei nostri ospiti: il mezzo radiofonico ha un presente e ha un futuro?
Beh, allora non vorrei ripetere quello che è stato già detto. Sicuramente ha un grande presente, non è per niente in crisi come potrebbe sembrare, ma anche perché i mezzi di comunicazione non si eliminano a vicenda, generalmente si accompagnano l'uno con l'altro. Sembrava che la televisione dovesse distruggere la radio, come diceva anche la canzoncina Video Kill the Radio Star che abbiamo sentito prima, e in realtà forse è più la televisione che sta soffrendo adesso rispetto alla radio.
Ecco, perché secondo lei la radio vive un'attenzione diversa e maggiore rispetto alla televisione?
Mi piace pensarla in una maniera un po' più emotiva che razionale, per cominciare, perché la radio è un mezzo per far innamorare. E il fatto che c'è soprattutto la voce può essere molto calda, è un po' conturbante, non c'è bisogno che sei pettinato, non c'è bisogno che ti fai la plastica, e comunichi sempre attraverso la tua intelligenza, se ce l'hai, oppure attraverso la tua furbizia, la tua malizia. E chi sta a casa si sente in qualche modo collegato a chi sta dentro lo studio e sta parlando. E quindi ecco, questa secondo me è la grande forza, una grande forza insuperabile dai mezzi che invece hanno l'immagine. E io lo vedo da una piccola cosa: quando tu parli di un personaggio televisivo qui in Italia, generalmente ne parli male, chiunque sia. Mentre invece quando parli di un personaggio radiofonico, quasi sempre lo tratti con simpatia.
Buongiorno a Maurizio Canetta, direttore della Radio Televisione Svizzera.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, non si... il rapporto tra radio e televisione, abbiamo già intuito, è vince, stravince la radio. Non lo diciamo perché siamo alla radio, perché è la giornata mondiale della radio, ma l'impressione par di intuire che la radio abbia sia un presente sia un futuro, il mezzo radiofonico. Sei d'accordo?
È stato detto, poi per me mi sento un po' come Corneglia, ma con tre gracchi, perché c'è la radio, c'è la televisione e c'è il web, e quindi sono tutti non miei, nostri gioielli, inteso nel senso del pubblico. Dunque non è una questione di graduatorie, tutto vero, detto da artigiano e non da esperto professore come sono gli altri illustri partecipanti alla discussione, la radio è qualcosa che arriva dentro fino in fondo. Che non è una spiegazione scientifica, ma è un po' quello, la continuazione di quello che diceva Restuccia e altro. Io vi dico, per esempio, che ho cominciato a respirare radio da bambino, perché mio padre era un uomo di radio, di teatro radiofonico, e questa polvere che gira nell'aria della radio è evidentemente magica. E poi però c'è la necessità, parlavamo di futuro, di reinventarsi, e soprattutto la storia lo dimostra, il presente e anche il futuro dovrà dimostrarlo, la forza di reinventarsi che la radio trova sempre. La televisione, è vero, oggi fa più fatica a trovare. Questo dipende proprio da questa, diciamo, interiorità di quel che passa attraverso la radio.
E allora, il mezzo radiofonico ha un presente e un futuro, e un futuro secondo i nostri ascoltatori, 0848 030707 per i vostri interventi, oppure un sms al 955 parola chiave rete 1, oppure raccontateci anche soltanto il vostro rapporto, il vostro legame con questo mezzo di comunicazione. Gabriele Balbi, lei voleva subito intervenire a complemento di quanto già detto finora.
Sì, mi è piaciuta molto questa radio che dentro fino in fondo ha usato il direttore Canetta come parola. Ed è qualcosa che disse anche Mauro Wolf, uno studioso compianto che tra l'altro è all'origine dell'Università della Svizzera Italiana, quando parlò di tappezzeria sonora, cioè di radio come questa tappezzeria che noi abbiamo, che ci appunto entra all'interno della casa, ci entra dentro, ma è discreta ed è un rumore di fondo continuo che ci accompagna per tutta la giornata. Cosa che la televisione riesce a fare di meno. Ma è questa la differenza tra sonorità e immagine per certi aspetti. Era una cosa che mi era venuta in mente sentendo le parole del direttore.
Paolo Restuccia, sì. Abbiamo appena accennato al rapporto emotivo, ma la radio ha anche contenuti. La differenza tra radio e televisione si può anche percepire in questa direzione?
Allora, intanto credo che radio e televisione siano due mezzi proprio completamente diversi. I contenuti probabilmente servono anche in televisione e sono fatti spesso di immagini, di documentari, di grandi visioni. Ecco. Alla radio i contenuti sono essenziali, perché alla fine noi abbiamo per comunicare soltanto le nostre parole, e le parole, se non sono sorrette da qualcosa che c'è dietro, appunto il contenuto, diciamo sostanzialmente la capacità di chi parla di far vedere con le orecchie in qualche modo, e cioè di far sentire, di far vivere qualcosa che è al di là della banalità quotidiana, perché la banalità quotidiana è molto diffusa, e quindi se tu non riesci a trovare una via che possa arrivare a tutti ma che nello stesso tempo non sia banale, cercando quindi di stravolgere i luoghi comuni, di lavorare su quelle che sono le percezioni più semplici di chi ci ascolta. Ecco, se uno non riesce a fare questo non arriverà mai. C'era un direttore della Radio Rai che diceva una frase interessante per me, cioè che per molti la radio è un trapano che non fora, per molti che fanno radio. Cioè una specie di strumento che servirebbe per bucare, ma che gira soltanto, va soltanto, ma senza bucare, appunto, senza arrivare all'ascoltatore che è a casa. Quindi per arrivare all'ascoltatore ci vogliono i contenuti. I contenuti sono dati da persone che hanno studiato, che hanno cultura, che hanno intelligenza e che sono leggeri, e lo dico nel senso in cui lo diceva Italo Calvino nelle sue lezioni americane. La leggerezza unita ai contenuti è l'arma migliore per arrivare al cuore del pubblico.
0848 030707 per i vostri interventi, un sms al 955 parola chiave rete 1, raccontateci il vostro legame con la radio. Vi presento un interlocutore privilegiato quando si parla di radio. Abbiamo chiesto al conduttore radiofonico e artista Renzo Arbore se la radio, secondo lui, sia, ma abbiamo già intuito che non è così, sia un malato terminale. Sentiamo.
Guarda, che era considerata un malato terminale quando con Boncompagni noi l'abbiamo rivoluzionata nel 1964-65. La radio, allora c'era solo Radio Rai, la radio sembrava ormai destinata a essere completamente soppiantata e soffocata dalla televisione. Era uno strumento ormai per persone anziane che ancora avevano la radio sul caminetto e che la ascoltavano perché non potevano permettersi la televisione. Quando un gruppo di dirigenti della televisione fu spostato quasi come una punizione alla radio, incontrò noi ragazzi, allora eravamo ragazzi pieni di iniziativa, che decidemmo di dare questa sferzata giovanile alla radio, e così la radio diventò, da beniamina degli anziani, diventò la beniamina dei ragazzi, dei giovani. Devo dire che sono stato testimone oculare di questo. È una piccola medaglia che insieme a tanti altri ci siamo messi quando in quella stagione si scoprì che la radio era la prediletta dei ragazzi, proprio perché più agile, più facilmente raggiungibile, più ascoltabile in movimento, mentre la televisione allora ti costringeva a stare in una poltrona insieme con il nonno, più duttile, aveva più ritmo. Sono queste le caratteristiche della radio, che sono rimaste dopo tanti anni, anzi sono diventate ancora più importanti perché si sono accoppiate gradevolmente con la rete, con internet, con la nuova tecnologia. La radio è diventata ancora più agile, si può fruire in tutte le maniere quasi più comodamente della rete certe volte. E in più, se vuoi un mio giudizio, la radio ha fatto prima della televisione già la scelta tematica. Le radio si sono adattate alle personalità dei radioascoltatori, quindi la radio cattolica, la radio politica, la radio radicale, la radio solo musica italiana, la radio nostalgica.
C'è una radio che ascolti allora? Quale genere di radio ascolti allora?
Devo dire la verità, il problema della radio oggi è quello lì, che non la si raggiunge facilmente, cioè se hai una sola radio devi cominciare a smanettare, a meno che non hai memorizzato tutta quella roba lì, per cercare di saltabeccare da un'emittente all'altra. Allora io ho risolto il problema con 10 radio e quindi ce l'ho sintonizzate, ognuna su una delle radio predilette. Comunque sono un grande ascoltatore di radio, sono in debito con la radio perché io ero timidissimo. Per parlare alla radio la prima volta mi dovetti ingozzare di whisky, di cognac e di altre porcherie, perché ero proprio... E invece poi alla fine sono diventato loquace, come lo sono adesso in questa piccola intervista per festeggiare l'anniversario della radio.
C'è un momento in cui la radio ti costringe a dire la verità. È questa, ecco, è questa forse il segreto della radio. Alla radio non si può raccontare.
Alla radio, guarda, alla radio non si recita più. Quelli che recitano la radio sono pochissimi. In televisione, per esempio, tutti gli umoristi, eccetera, in genere recitano. Adesso non voglio fare il tecnico un po' così, con la puzza sotto il naso. Hanno un copione, recitano gradevolmente, fanno delle imitazioni, mentre alla radio no. E ti accorgi di questo perché quelle vibrazioni, le vibrazioni di chi si diverte, di chi in qualche maniera sta improvvisando, arrivano al radioascoltatore molto, ma molto di più che non una recita ben fatta di un grande attore. La radio è sinonimo di libertà, di ritmo, di intelligenza, di rapidità. La cosa che mi incuriosisce di più è proprio quello che può nascere tra la radio e la rete.
Non c'è un via sfis, ma non sono io a leggere il via sfis, purtroppo. Allora andiamo invece avanti con la trasmissione. Abbiamo ascoltato Renzo Arbore, che ha messo tanta carne al fuoco. La radio è agile, ha già fatto la scelta tematica, la radio non si recita, il rapporto con i giovani, ed è un mezzo ascoltabile in movimento. Ne parleremo sicuramente nel corso della trasmissione. Chiedo all'interlocutore al telefono di restare un attimo in linea. Al 955 abbiamo un sms, un paio di sms SMS: la radio ha un glorioso passato, un fantastico presente e il futuro non può essere da meno, perché la radio è terapeutica, ci scrive Rosa. Il vostro direttore, signor Canetta, è fortunatissimo, ha la squadra radiofonica più straordinaria che ci possa essere, la radio non stanca mai, è quello che leggo da questa ascoltatrice. Francesca scrive: da ragazza da ventenne, quindi di giovane generazione, penso che la radio abbia un grande futuro perché personalmente la ascolto molto. In particolare vorrei mettere l'attenzione sul fatto che la radio riesca a far partecipare anche gli spettatori chiamando, inviando messaggi come quello che stiamo leggendo, potendo scegliere le canzoni eccetera, cosa che è più difficile in televisione, fa presente Francesca. 0848 03 07 07, chi abbiamo in linea? Buongiorno. Pronto? Abbiamo problemi con la linea telefonica, mi sa. Pronto? E allora proseguiamo. Chiedo a Gabriele Balbi un primo commento alle parole di Renzo Arbore. Ha detto diverse cose, sì, che possono essere sviluppate.
Direi tanta carne al fuoco, nel senso che Arbore ci ha messo chiaramente in luce come i vecchi mezzi di comunicazione non muoiano a contatto con i nuovi, anzi ci sia una sorta di retorica costante che l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, i vecchi debbano per forza sparire. Questo non è mai successo se guardiamo la storia della comunicazione, quindi basta studiare la storia per capirlo. Cosa succede però ai vecchi mezzi di comunicazione? Che cambiano sempre in contatto con i nuovi. E se ho un secondo, all'avvento, sì, della televisione sono successe due o tre cose interessanti. La prima cosa è l'applicazione di un'invenzione degli anni 40 che si chiamava transistor alla radio, che l'ha resa portatile in movimento. L'ha detto anche Arbore. Anzi, possiamo dire che la radio è stato il primo vero medium in movimento. Oggi si parla tanto di mobile media, ma la radio, sicuramente radio a transistor, sono fra i primi esempi di mobile media. Un secondo aspetto, direi piuttosto interessante, è che all'avvento della televisione la radio, che era al centro del salotto, esce dal centro del salotto e si fa appunto portatile nelle automobili, ma anche nelle tasche, si era detto. E quindi viene ascoltata in momenti, direi, atipici. Un terzo discorso che emergeva forse anche dalla nostra ascoltatrice Rosa è il fatto che ci sia una forma di interattività con la radio, quindi sia un altro di quelle anticipazioni che poi sarà importante con i nuovi mezzi di comunicazione. Poter parlare con la radio, i nostri ascoltatori che telefonano, se la linea telefonica sarà ripristinata, è una forma di interattività col mezzo.
Allora, dobbiamo aver ripristinato la linea. Pronto, chi abbiamo in linea?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, lei è?
Rusconi.
Rusconi, buongiorno, salve.
No, volevo semplicemente un'osservazione semplice. La televisione è vincolante, ti obbliga a stare seduto ad aspettare che ti dia quello che ti vuole dare. La radio ti accompagna se ti muovi, ti accompagna se viaggi, ti accompagna se sei in pausa, te la porti sulla spiaggia. Voglio dire, la radio è molto più un contatto diretto e accompagna nella vita, la televisione ti obbliga e ti limita. Questa è un po' l'osservazione che ho notato io per quel che mi concede.
Bene, grazie. Senta, prego. Allora, visto che lei ha accennato alla radio, si sta seduti lì a guardare.
Diciamo che era un Rusconi noto, Pier Rusconi, buongiorno.
Ecco. Allora, la radio si sta seduti lì a guardare. Chi ha scritto questa frase? L'ha scritta Eugenio Finardi, che ritroviamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la tua canzone, ci davamo del tu ieri, perché parleremo anche del podcast e di come è cambiato anche il modo di comunicare e scrivere alla radio con l'avvento del web tra poco, ma la canzone di 40 anni fa che abbiamo anche ascoltato all'inizio della trasmissione sembra che non sia cambiata. La radio la televisione si sta seduti lì a guardare, invece la radio è tutta un'altra cosa, è vero?
Beh, come ha detto il signore poco fa, accompagna, la radio crea comunità, perché adesso per esempio con i mezzi tecnologici ci sono programmi che permettono di creare una finta radio, si sceglie una canzone che ti piace e ti fanno sentire tutta una playlist di canzoni simili, ma non è la stessa cosa perché sei da solo, invece la radio dà la netta sensazione di condividere la tua vita, tu condividi quello che stai ascoltando con altri e mentre stai facendo le tue cose, mentre guidi, mentre sei in casa, mentre stai stirando, mentre stai scrivendo, mentre stai leggendo, c'è questa voce e crea famiglia. Mia madre, per esempio, che era molto anziana, è morta a 94 anni, ascoltava la radio, non ascoltava più la televisione, non guardava più la televisione, la teneva spenta, perché la radio le dava più calore, le dava la sensazione di avere qualcuno lì che parlasse con lei. E oltretutto con la radio è molto più facile comunicare, si può telefonare come abbiamo
come si può
ieri.
Esatto. E ti rivolgo un'altra domanda: ma c'è un legame col territorio? Ascolti la radio vicino a te, oppure le moderne tecnologie sui telefonini, ormai sul computer, possiamo ascoltare radio lontane? Sei agganciato a qualche
radio?
Io
amo ascoltare radio lontane,
ecco, perché
in particolare ascolto una radio di Vancouver, devo dire ascolto anche la radio svizzera, perché Vancouver non ci sono mai stato e pian piano sto cominciando a conoscerla. Mi dice che ci sono degli ingorghi, poi sai con la differenza di tempo magari qui sono le 4 del pomeriggio e lì c'è l'ingorgo mattutino, no? E ti dà questa sensazione di viaggiare, di essere comunità, ma con una comunità lontanissima. E invece con la Svizzera, che è così vicina e pur così lontana, perché c'è di mezzo, sapere che magari, non so, a Biasco una macchina è uscita di strada, divertente.
Meno per chi guidava la macchina.
Esatto,
mi meno fa essere un po' ticinese.
Ecco, ci si sente più vicini alla comunità, quindi, che sta ascoltando la radio insieme con te. Questo
sì.
È... Senti Eugenio, grazie per il tuo contributo, grazie a Eugenio Finardi, che potete riascoltare in podcast la trasmissione del Mille Voci di ieri su rsi.ch/podcast, e questo sarà uno dei temi anche che riusciremo ad affrontare durante la trasmissione, ovvero sia il rapporto tra radio e web, non soltanto per ascoltare radio lontane, ma per riascoltare prodotti e programmi già andati in onda. Grazie ancora Eugenio Finardi. Abbiamo in linea allo 0848 03 0707, abbiamo Sandro, buongiorno.
Buongiorno, io devo dire questa cosa, che sono veramente soddisfatto delle trasmissioni del RSI. Sono di una qualità che per me veramente è insuperabile. Andate da portarsi in giro per il mondo, da un continente all'altro, al locale, andate in giro per il Ticino, per la Svizzera italiana e veramente portate in casa tantissima roba.
Grazie per il suo
soprattutto
sì,
dall'ultima programmazione, noto sempre questo impulso a andare sul territorio a contattare la gente, è molto bello.
Questo per lei deve
cosa
essere...
che vuole, sì. La torta sulla ciliegina, però, per me dovrebbe essere questa: quando andate in giro con i vostri programmi per la Svizzera italiana, fate parlare le persone, spesso le costringete a parlare italiano
e il dialetto
quando loro,
sì.
Quando loro sul territorio non si esprimerebbero mai in italiano.
Abbiamo, anche, Sandro, mi permetto di interrompere, mi perdoni, sì. Abbiamo anche una serie di programmi in dialetto, soprattutto nel fine settimana, avrà scoperto sì. E vi invito a...
Certo, l'apprezzo tantissimo, però questo fatto che la gente che si esprimerebbe a casa proprio in un dialetto e quando parla alla radio poi si sente costretta a parlare in italiano, questo certe volte si perde un po' di... spontaneità. Era un invito a dire, se tu sei intervistato, se tu stai parlando e ti senti meglio a esprimerti nel tuo dialetto, farlo, perché porti, tutti ti capiamo e porti ancora qualche cosa di più.
Grazie per questo suo contributo. Alberto in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione e grazie per averci permesso di poter intervenire e esprimere un po' la nostra opinione. La radio per me fa parte della mia vita e penso che sia così anche per molte altre persone. Ricordo molti aneddoti, io passo i 75 anni, quindi ho vissuto i momenti della guerra, i comunicati che venivano dati al mattino, a mezzogiorno e la sera, e guai a chi parlava in casa, si doveva
mentre...
stare a ascoltare. E veramente è qualche cosa di particolare, ecco. Complimenti.
Grazie. 0848 030707, abbiamo in linea Branca, buongiorno.
Buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. E poi quello che volevo dire, io ascolto tantissimo la radio, soprattutto ascolto la Rete 1, l'ascolto in macchina per lavoro, faccio mercante, faccio i mercatini in vetrina interna, vado due volte alla settimana, prestissimo alla mattina, e questo viaggio per andare e tornare non è mai pesante appunto ascoltando la radio.
Grazie Branca per questa sua testimonianza e mi permetto quindi di cedere la parola al Via Suis per un aggiornamento.
A nord delle Alpi, sulla A2, Lucerna, direzione Basilea, un incidente provoca code di circa 6 km tra Augstel e il raccordo di Hagnau. Su questo tratto sono chiuse sia la corsia di sinistra che quella centrale.
Ritorniamo in studio al Mille Voci, qualche sms, poi riprendiamo con i nostri ospiti perché siete davvero numerosi a rispondere. Ascolto la radio per 10 ore al giorno, ci dice Angela, e con questo dico che ascolto Rete 1. Devo solo farvi complimenti, già da piccolina, negli anni 60, all'età di circa 6-7 anni, ed era la sola cosa che si ascoltava in casa. Musica, informazione, intrattenimento, per noi era soltanto radio. Vi ascolto per le mie 8 ore di lavoro per andare e tornare a casa e ci fate tanta compagnia. Vorrei sapere perché non c'è più l'animatore di notte, ci chiede un ascoltatore, quindi anche la notte è la radio, esiste e vive. Eli ci fa presente, bella la radio, ci fa compagnia, ma c'è troppo rumore di sottofondo per noi come me che abbiamo difficoltà di comprensione, oltre che ai giovani bisogna pensare alle persone anziane. Benissimo, ottimo, grazie per il messaggio. Viaggio molto in auto, ascolto sempre la nostra radio, mi fa compagnia e mi insegna molte cose, è la mia scuola giornaliera, scrive Claudio. Caterina, sono più di 20 anni che ascolta, scrive al 955 parola chiave Rete 1, ascolta anche il ruggito del coniglio e si alza presto al mattino, la radio le tiene compagnia tutto il giorno. Credo che la radio sia un buono strumento e la nostra Rete 1, le altre emittenti sono grandi, ci scrive un ascoltatore che non si firma. Torniamo rapidamente a Roma, chiedo agli ascoltatori in linea di restare un attimo in attesa e mi perdoneranno e capiranno, per chiedere a Paolo Restuccia negli studi RAI di Roma, sì. Con l'arrivo del web e del podcast è cambiato il modo di scrivere e di presentare il prodotto radiofonico o è il web che si adatta a un mezzo che esiste già e che ha un suo linguaggio?
Beh, le due cose vanno abbastanza insieme. Adesso noi lavoriamo moltissimo per il web, per il Facebook, Twitter e tutti gli altri social network. È una parte del lavoro redazionale che comunque è sempre un lavoro artigianale, no? Adesso poco fa il direttore aveva appunto parlato del fatto che si sentiva un artigiano. Credo che chi fa la radio sia costretto a sentirsi continuamente un artigiano. Ed è bello, è molto buono. E questa parte di artigianato si riversa sul web. I nostri ascoltatori poi cominciano a seguirci tantissimo direttamente dal computer e sono moltissimi quelli che scaricano il podcast. Proprio una massa che qualche anno fa veramente noi non ci saremmo aspettati. E quindi in realtà i mezzi si uniscono e tra loro comunicano e questo li cambia un po'. Noi per esempio abbiamo in questo momento ogni tema che lanciamo ai nostri ascoltatori che sono a casa va anche su Facebook e quindi oltre a poter ascoltare la radio e telefonare le persone, gli ascoltatori possono con grande facilità comunicare per scritto tramite Facebook o Twitter e questa è un'ulteriore differenza rispetto anche agli SMS. E ora non è facilissimo spiegare qual è la differenza, ma l'SMS è comunque un rapporto individuale. Io mando il mio SMS e lo vedi solo tu, mentre su Facebook io scrivo e tutti quanti gli altri che in questo momento sono collegati alla radio e al computer mi vedono e questo è potentissimo, amplifica enormemente il portato di una battuta.
Maurizio Canetta, l'impressione che si ha è che il web abbia contribuito quindi a rendere la radio ancora più vicina al pubblico.
Ma è stato detto prima, la radio è anticipatrice in molti sensi perché ha già fatto cose di suo che poi lo sviluppo dei media ha imposto, il mobile, lo spostamento quindi, la scelta sui contenuti, lo diceva Arbore. Però siccome la radio è contatto ed è un grande elemento fondamentale, forse diamo un paio di risposte al pubblico che certo. Ci ha fatto delle domande dirette. Allora, le risposte in dialetto nelle interviste o nelle dichiarazioni, giusto, bisogna, se il dialetto è la lingua del cuore, la radio è il media del cuore, è giusto, però attenzione, se la radio è inclusione e non esclusione, dobbiamo tener conto che viviamo in un paese e in un territorio in cui il dialetto non è la lingua, è uno degli elementi di espressione e quindi li bisogna moderare. C'è un problema, l'ha segnalato l'ascoltatrice in un SMS, la confusione di suoni, cioè le sovrapposizioni, i doppiaggi, le musiche sotto le interviste, che per una popolazione, una parte di popolazione che è sempre più grande, visto che invecchia la popolazione, che ha problemi d'udito, è un problema. È uno dei tanti, le tante difficoltà della radio, tener conto di tutti. I giovani potrebbero sentire quattro cose messe insieme e le identificano. Chi ha problemi d'udito e un po' anziano fa fatica. E l'ultima è l'animazione di notte. Vero, l'accompagnamento dura 24 ore al giorno, ma la decisione che è stata presa, se i nostri colleghi svizzero-tedeschi e svizzero-francesi, che sono più grandi e che hanno più mezzi, non accompagnano di notte, noi possiamo permetterci a livello di risorse di farlo. Chiaro che è un sacrificio, chiaro che è anche una questione di massa critica, di numeri di persone che vai a servire. La carenza di risorse o la difficoltà delle risorse ti fa fare delle scelte.
0848 03 0707. Chiedo agli ospiti al telefono di essere brevi perché abbiamo tante telefonate. Alex, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io sono un ragazzo sedicenne che attualmente, insomma, sono un po' un conduttore radiofonico in erba, un aspirante conduttore, perché ho veramente una grande passione per la radio e attualmente appunto opero in una web radio, sì, che secondo me sarà un po' il futuro piano piano delle radio analogiche, oppure se non le web radio, anche la radio digitale secondo me prenderà sempre più piede nel nostro territorio.
Grazie per questa tua testimonianza, ti do del tu, visto che sei un collega. Tra poco avremo un collegamento con una radio sul web, quindi ti chiedo di restare all'ascolto. Cosimo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vorrei dire la mia, a me la radio mi lega veramente da giovanissimo, da quando Predenzi trasmettevano il calcio minuto per minuto.
Sì.
Erano sette e mezza, noi vivevo in Italia, parlo. Era un'oretta e mezza lì, praticamente attaccata alla radio, che veramente trasmetteva emozioni, tensione e a volte rabbia, giustamente. E niente, a me però voglio dire una cosa, a me piace tanto la radio parlata,
ecco,
quella, diciamo,
piuttosto che la radio musicale. Sì. Grazie per questa sua testimonianza. Amelia, buongiorno.
Buongiorno. Allora, la mia amica radio, posso dire, perché mi alzo prima delle 5 tutte le mattine per ascoltare l'inno e poi il radiogiornale, poi tutto quanto, è accesa tutto il giorno, le campane delle 6, mi piace tantissimo, se non avessi la radio guai.
Grazie per questo suo aiuto. In effetti la radio come una vecchia amica è proprio quello che dicono anche i Queen in Radio Gaga, ed è, penso sia un sentimento comune. Vincenza, buongiorno.
Oh, buongiorno. Allora, io nel 68, quando sono venuta in Svizzera, nella valigia ho messo la mia radio.
Ed è una testimonianza che commuove, signora.
Sì, effettivamente mi commuove. Noi la sentivamo sempre la radio, anche in Italia, a Palermo, perché sono di Palermo, ma subito la radio, una piccola radio, ma me la sono portata dietro.
Grazie per questa sua testimonianza straordinaria. E parlavamo di radio sul web, abbiamo in linea Céline. Buongiorno Céline.
Buongiorno a tutti.
Allora, Céline si occupa di Radio Lime, ci diamo del tu, ci vuoi dire di che si tratta?
Allora, Radio Lime, la chiamiamo Lime perché è un gioco di parole,
certo,
esatto, con il liceo di Mendrisio, perché
che
abbiamo scelto quel
giusto?
Nome. Sì, giusto. Ed è una radio sul web, diciamo, che è nata nel 2010 come un progetto di Radio Gwen, che è, diciamo, la nostra sorella maggiore, se possiamo chiamarla così.
Sì.
E niente, è nata come progetto per sensibilizzare i giovani al mondo radiofonico, e all'inizio c'erano pochissimi iscritti ed era proprio una cosa piccolina, e negli ultimi 2 anni siamo riusciti a fare dei progressi notevoli e siamo riusciti a diventare, diciamo, una vera e propria radio e riusciamo ad inviare musica 24 ore su 24.
Quindi ti chiedo, i giovani sono interessati alla radio? È un luogo comune, una percezione errata quella che il rapporto tra giovani e radio sia nullo, ovvero sia i giovani non ascoltano più la radio?
Beh, devo dire che in particolare quest'anno si è riusciti ad avere un sacco di iscritti, per cui Io appunto ero sorpresa, io sono nella radio da 2 anni e infatti mi è piaciuta il fatto che ci fossero davvero tanti iscritti, nel senso che tanti giovani adesso si interessano di più e sono più sensibili al mondo radiofonico, vuol dire che alla fine c'è comunque gente giovane che ascolta la radio.
Dipende da ciò che propone la radio, allora, sì.
Sì, dipende anche da ciò che propone la radio. Poi, beh, noi siamo una radio studentesca, parliamo anche di cose che c'entrano di più con il nostro ambiente liceale e penso che, beh, la maggior parte dei nostri ascoltatori siano anche dei liceali. Ma in generale una radio che invia musica o dove ci sono dei giovani che parlano, secondo me è anche molto ascoltata, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare.
Céline, grazie per la tua testimonianza. Torniamo a Roma da Paolo Restuccia. I giovani ascoltano la radio, lei è un docente, a chi insegna a fare radio e come si comporta con loro, come si rivolge a loro?
Beh, i giovani ascoltano la radio, naturalmente non è che ascoltano tutta la radio, ascoltano la radio che vogliono ascoltare. Questo è un grande problema anche per una radio pubblica come la RAI, nel senso che è molto difficile acchiappare, diciamo così, i giovani. Io quando mi capita di insegnare a qualcuno la radio, cerco prima di tutto di far capire l'aspetto di divertimento, perché fare la radio è anche molto divertente. Io ho cominciato a fare la radio negli anni 70 in quelle piccole radio locali, private, che secondo me somigliano molto anche alle radio web, tipo appunto Radio Lime che stavamo ascoltando adesso, perché eravamo lì da soli con un microfono, 2 giradischi e questo benedetto telefono dove speravamo arrivassero le telefonate. Ecco, credo che questa sia la parte più divertente della radio e riuscire a far capire quanto è un lavoro anche gioioso, musicale, allegro fare la radio, anche per chi poi deve andare a fare invece dei programmi seri, se riesce a intuire anche dietro la serietà di una trasmissione come quella di oggi, per esempio, molto, molto bella, molto ben fatta e che tratta temi tutti dal punto di vista della, diciamo così, dell'intelletto, però anche coloro che intervengono portano una freschezza, una vibrazione differente che è proprio nella voce, che può diventare improvvisamente simpatica oppure risultare antipatica. E chi capisce questo rapporto fisico che si ha con la voce è più avanti, così come chi capisce la musica, chi ama le canzoni. A me è capitato di insegnare radio anche a persone che vivono molto lontano, perché all'università ci sono dei ragazzi che vengono dal Congo, dallo Zambia, dai paesi dell'Africa, ed è interessante che si insegna la radio allo stesso modo e loro la apprendono più o meno allo stesso modo. C'è un piccolo aneddoto, non
sì,
voglio togliere tempo agli
sì.
altri. Una volta per una tesi di baccalaureato un ragazzo africano stava preparando un progetto di radio. In questo progetto di radio naturalmente doveva trovare i finanziamenti per questa radio e me l'ha portato questo progetto, dove il finanziamento era relativo alla sponsorizzazione di una grande industria di bevande frizzanti nere,
sì, possiamo intuire,
con la lattina rossa intorno. Allora io, con una certa dose di arroganza del tutto occidentale e italiana, ho detto: ma vabbè, ma figurati a te se quella famosa azienda eccetera eccetera spende soldi per la radio in Africa. E lì ho fatto io la figura dell'ignorante, in realtà, perché la radio che funziona in Africa ha la sponsorizzazione di quell'azienda che vende più facilmente la sua bevanda, magari di altre cose più utili alla popolazione, che non vengono comprate. Ma comunque la cosa importante era che quella radio poteva funzionare utilizzando la stessa pubblicità che utilizziamo noi, e quindi anche con un contenuto in termini di spettacolo, in termini di radio, non troppo lontano da quello che facciamo noi.
0848 030707, abbiamo in linea Anna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ci dica.
Innanzitutto grazie per la bella trasmissione che state per fare e poi mi riallaccio a tutte le telefonate che
sì.
sono arrivate. La mia giornata incomincia presto alle 5:30 e se non avrei la radio non saprei come la giornata va.
Ah, quindi proprio un messaggio che ci ha mandato anche Antonietta, lei apre gli occhi e accende la radio.
Fa parte anche del mio lavoro, giusto? lavorando ascolto la radio, mi aggiorno, seguo, per finire i programmi non li devo leggere, ce n'ho nella mente.
Grazie per questa sua testimonianza.
Non voglio perdere una.
La sua testimonianza merita una risposta da parte di Gabriele Balbi in studio. Siamo davvero così legati a questo mezzo di comunicazione che il primo gesto dopo esserci svegliati è accendere la radio, è comunicare, ricevere comunicazioni dal mondo.
Io mi sono puntato alcune bellissime espressioni di ascoltatori. Amelia che parla della mia amica radio, Vincenza che dice mi mettevo la radio nella valigia nel 68.
Bellissimo.
Anna che parla appunto della sua giornata punteggiata dalla radio. Questo è un modo di ascoltare radio che è stato centrale per tutto il Novecento ed è l'idea del palinsesto. La grande idea del palinsesto era quella, io radio, io istituzione pubblica o privata, ti offro una griglia di programmi che ti devono seguire durante la giornata e tu devi seguire, devi strutturare la tua giornata in base al palinsesto. Quello che un po' sta cambiando nell'ascolto giovanile, qui c'è una frattura tra ascolto giovanile e meno giovanile, che diciamo così, è la logica del podcast di cui si parlava prima. Quindi quando io posso ascoltare quando voglio, nel momento che voglio, un programma radiofonico, la struttura del palinsesto cambia in sé e con essa cambia anche l'idea di società che sta dietro il palinsesto, cioè io, istituzione, ti dico cosa devi ascoltare.
Sì.
E ti seguo durante tutta la giornata, è una cosa magnifica perché molte persone, abbiamo visto anche molti ascoltatori, strutturano la propria giornata in base a quello che va in onda.
Iota ci scrive al 955, ho sempre ascoltato la radio, grazie per la vostra sincera e bella compagnia, credo sia rivolto anche a tutti i colleghi, non soltanto al Mille Voci. La radio che facevate l'anno scorso era migliore, ci fa presente un ascoltatore, di notte non c'è più niente se non ripetizione, anche durante il giorno troppe ripetizioni, niente oroscopo e dialetto che non tutti capiscono. Scusate, ma è la verità, ci fa presente questo ascoltatore e questa o questa ascoltatrice. Sono giovane e ascolto Rete 1 da anni, ma odio le chiacchiere vuote e futili di alcuni vostri colleghi che da qualche tempo si susseguono la mattina presto. Fa presente questo ascoltatore, possiamo anche non essere d'accordo per la verità, perché sono tra quelli e tanti di noi, mi pare di aver capito, ci alziamo e la prima cosa che si fa ancora prima di accendere la macchinetta del caffè è accendere davvero la radio. Dite che la radio è condivisione, perfetto, è vero, però non sempre chi conduce è partecipe, quindi è un appunto al nostro lavoro, scrive Aurelio. Graziella ci fa presente, accendo la radio quando mi alzo e l'ascolto tutto il giorno. Oggi sono influenzate col mal di testa, la TV non potrei mai guardarla, mentre la vostra radio mi sta comunque accompagnando e mi fa un gran bene. Continuate così, sottolinea Graziella. Cornelio in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, è vero, la radio è indispensabile. È un buon compagno di viaggio, di quando tempo libero, però l'unica cosa che mi dà fastidio quando è più importante passi in gallerie, diverse gallerie, non lo senti più, e in quel momento perdi la cosa più interessante. Non so, Gotardo si sente, no? Ci sono altre gallerie che non si sente, quella è veramente fastidioso.
Cornelio, chiediamo subito una risposta a Maurizio Canetta che è in studio. La radio ci tiene davvero compagnia quando viaggiamo in macchina, è vero, cosa che i CD, per esempio, abbiamo parlato prima della playlist, non fanno e non sono in grado di fare. Come mai in alcune parti della rete autostradale svizzera è difficile, se non addirittura impossibile, recepire il segnale della radio?
Il problema mi è noto pur non avendo la patente, quindi non essendo poche ore in automobile con la radio. È una questione sostanzialmente tecnica, di competenze, di possibilità. È un terreno molto complesso anche giuridicamente, perché ci sono le strade cantonali e le strade nazionali, le giurisdizioni e le competenze sono diverse. Capisco, ma è lo stesso mio scoramento quando entri in galleria su una notizia e esci e dici non lo saprò mai, a meno che non vada da altre parti. Capisco che nell'epoca in cui ci sono sonde su Marte non si riesce a mettere il segnale in tutte le gallerie, così come sul treno ogni tanto ti va via la comunicazione, sia se sei al telefono sia se guardi qualche apparecchietto mobile. Lì onestamente non ho risposte tecniche, c'è però una difficoltà e poi c'è anche una questione, onestamente credo, di costi, perché le gallerie sono tante, l'attrezzatura tecnica è comunque cara, c'è una necessità di copertura che... però è giusto, c'è una frustrazione.
Anche perché abituati ad ascoltare la radio, a un certo punto ci manca il segnale, magari davvero, come sosteneva Cornelio, stiamo ascoltando una cosa che ci interessa e...
Immaginate durante le partite di hockey o di calcio.
Chris al 955 manda l'SMS, facendo i complimenti ai conduttori del mattino. Secondo lei invece il pomeriggio potrebbe essere migliorato,
ecco,
ma abbiamo...
Anche carino, interessante ed è giusto, no? Siccome tutti i media, la televisione e la radio sono... per il pubblico, noi abbiamo sentito messaggi che ci dicono la mattina chiacchierano troppo in modo vuoto, e altri che dicono che bella la mattina. Lì c'è la vera difficoltà di percepire il pubblico, capire il pubblico, sapere che nulla sarà mai plebiscitario.
Maria in linea, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo dire che la prima cosa che faccio la mattina, apro la radio, accendo la radio e la lascio andare tutto il giorno anche se esco.
Ah.
E poi un'altra cosa particolare è che se vado via per viaggi o in vacanza lascio la radio accesa giorno e notte.
Cioè...
ma il bello è che ho delle piante, e specialmente le orchidee, che ne godono moltissimo di questa compagnia, perciò andate avanti così.
Grazie signora. Rientrare a casa e trovare già la radio accesa è una sua caratteristica, un suo desiderio. Allora
forse dal punto di vista energetico non è l'ideale, ma
consuma pochissimo la radio, attenzione. Grazie Maria per la sua testimonianza. Torniamo da Paolo Restuccia a Roma. Siamo in chiusura della trasmissione, ma ci tenevo ad approfondire per qualche attimo il suo rapporto con questi ragazzi che partono, dopo aver studiato da voi, partono, vanno in Africa, vanno in Sud America a proporre la radio. In che modo la radio allora svolge un ruolo comunitario, secondo lei, in quelle zone, in quei territori? Gliel'hanno accennato, si sono preoccupati di questo. La radio, abbiamo sentito, è da noi almeno in Europa, è un collante che tiene unita un'intera comunità.
Ma questo è così in tutto il mondo, eh. La radio fa comunità, esistono infatti le radio comunitarie, esistono programmi di insegnamento a distanza nei paesi in via di sviluppo attraverso la radio. È talmente importante la radio che alcune radio, nei momenti di difficoltà economici di un paese, trasmettono solo in orari molto precisi per non far scaricare le batterie. Cioè, questo è assolutamente un punto di vista opposto rispetto al nostro. Le batterie sono scarse, sono poche, costano tanto. Allora l'emittente radiofonica trasmette per poche ore al giorno, perché se trasmettesse 24 ore su 24 tutte le batterie delle persone che sono a casa si scaricherebbero.
Sono stato in Australia e Nuova Zelanda per diversi mesi, Rete 1 mi ha fatto spesso compagnia, grazie, scrive questo ascoltatore. Ci riallacciamo però alle radio comunitarie che in questi territori sono particolarmente sviluppate, le radio per la comunità aborigene o le comunità maori, come accennava poco fa Paolo Restuccia, sono una realtà che davvero consente a una comunità addirittura di esistere. Gabriele Balbi, siamo le comunità si identificano, allora esageriamo, si identificano con la radio prima ancora di identificarsi con il mezzo televisivo. La radio tiene unita una comunità.
La radio tiene unita una comunità, sono d'accordo, tiene unita una nazione per certi versi, perché se noi pensiamo allo spirito della radiofonia negli anni, a partire dagli anni 20, e specialmente la radiofonia pubblica, è stata quella di tenere unita un'intera nazione attraverso la comunicazione, che è un'idea straordinaria, è un'idea di servizio pubblico che specialmente l'SSR, lo sappiamo bene, ma anche la BBC ha perseguito nel corso degli anni. E questo, se noi spezzettiamo il pubblico, lo segmentiamo eccessivamente attraverso vari ascolti molto particolareggiati e indirizzati a persone specifiche, questo può essere messo in crisi. E quindi oggi, per questo, c'è un dibattito piuttosto forte sulla valenza, che io credo ancora molto forte, della radio di servizio pubblico.
La vostra rete va strabene così com'è, scrive Luisa, anch'io l'accendo appena sveglia, la spengo la sera. Chi reclama cambi canale, ma sì, non mi permetto di dirlo. Cinzia, ho una radio in ogni stanza per non perdere il filo del discorso, ci scrive. Siamo quasi in chiusura, Maurizio Conetta, ma una frase, un riferimento, un pensiero davanti a persone che hanno una radio in ogni stanza per non perdersi neanche una parola.
Ma la mia summa di radio è Radio Cronaca Sportiva degli anni 60. La palla si innalza nel cielo dove si intuisce un baluginio temporalesco, testa di Carapellese, gol. Allora, la somma di informazione, immaginazione, poesia e concretezza che sta in questa frase è la radio.
A mille voci partecipano Enrica Alberti, Rolf Schürk e Sara Tognola, che condurrà la trasmissione la settimana prossima.
Farò la radio la settimana prossima. Buongiorno a tutti voi. Dunque sì, inizieremo con i titoli. I titoli e la loro importanza in tanti ambiti. Un libro, un racconto, un articolo, il titolo di un post, una canzone, un film. Diciamo che il titolo rimane la parola o la frase più importante di un testo questo lunedì, mentre martedì di scena avremo il cameriere perfetto, non aggiungo altro. Mercoledì, attenzione, batticuore, viaggio nei sentimenti, l'amore e l'eros degli over 50. È un libro davvero spiritoso, piacevolmente pungente, scritto da un over, ovviamente da un over 50, Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera, che sarà nostro ospite. Giovedì, il linguaggio delle menzogne. Mentre venerdì concluderemo parlando anche in latino, pensate carpe diem, extra, media, eccetera eccetera, per dimostrare che una lingua, appunto il latino, una lingua che reputiamo estinta, sia invece ancora prodigiosamente viva senza saperlo. Parliamo latino tutti i giorni, quindi parleremo dell'immortalità del latino e voilà.
Mi piace il fatto che la radio non sia programmata da me. Concludiamo con questo messaggio di Mary: la subisco, tra virgolette, con gioia e mi lascio sorprendere. Grazie a Paolo Restuccia a Roma, docente di comunicazione e scrittura alla Pontificia Università Salesiana e regista di una trasmissione di successo di Radio Rai, Il Ruggito del Coniglio. Grazie. Grazie a Gabriele Balbi, docente di storia dei mezzi di comunicazione e sociologia dei media all'Università della Svizzera Italiana.
Grazie, buongiorno a tutti.
E grazie a Maurizio Canetta in studio con noi, direttore della radiotelevisione svizzera.
Grazie a voi che ci ascoltate, soprattutto per l'affetto, anche quando ci sono le critiche, perché questo è bello in questi messaggi.
Da Alessandro Bertellotti un buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.